Buonasera a tutti. Oggi, in data 18 maggio 2017, alle ore 20 e 5 minuti, si apre una nuova seduta del Consiglio Comunale di Nuova Feltria. Do la parola al segretario Calignano per l'appello.
Zanchini Stefano, Vannoni Elena, Pandolfi Fabio, Rinaldi Luca, Cantori Lorenzo, Alessia Angelica, Guidi Federica, mi dicono assente, vero? Toni Morena, Angelini Elisa, Berardi Gabriele, Sebastiani Mirko, Baldinini Ivana, Barbieri Bianca.
Dichiaro valida la seduta, nomino scrutatori i consiglieri Angelini, Alessi e Sebastiani. Procediamo all'analisi delle proposte all'ordine del giorno.
Sì. No, se c'era solo consentito portare
a me. No, vai pure. Prego. No, ci mancherebbe.
Parola al sindaco Zanchini.
Un attimo, Zanchini. Questo è il primo consiglio comunale nel quale abbiamo il piacere di avere con noi il nuovo segretario comunale, la dottoressa Laura Calignano, sperando che stia con noi tanto tempo. Abbiamo avuto modo di apprezzarla già in questi primi giorni e siamo veramente molto soddisfatti. Ecco. Quindi un augurio. Ecco. Prego Gabriele.
Ah, vi do anche.
Grazie mille. Io ringrazio l'amministrazione comunque per avermi dato fiducia senza conoscermi, per cui spero, anzi ho già visto che ci sarà una proficua collaborazione, quindi insomma grazie per il benvenuto.
Procediamo all'analisi della proposta numero 17, al punto 1, l'approvazione dei verbali della seduta precedente del 30 marzo 2017. Cedo nuovamente la parola al segretario per il riepilogo e la lettura.
Allora, approvazione verbali seduta precedente del 9 febbraio 2017. Poi abbiamo la ricognizione delle aree dei fabbricati da destinarsi alla residenza e alle attività produttive terziarie, ai sensi del 172 del TUEL. Poi abbiamo l'approvazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari del 2017, l'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2017-19 e dell'elenco annuale 2017, la conferma delle aliquote IMU anno 2017, la conferma dell'addizionale IRPEF anno 2017, conferma aliquote TASI anno 2017, approvazione tributo TARI anno 2017, approvazione programma relativo agli incarichi di collaborazione autonoma periodo 2017-2019, nota di aggiornamento al DUP 2017-2019, presa d'atto, avvenuta adozione. Infine, direi, approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2017-2019 e relativi allegati.
Procediamo alla votazione per presa visione, approvazione, voti favorevoli. Unanimità? Sì. Ok. Voti contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Il Consiglio approva. Proposta numero 20 al punto 2 dell'ordine del giorno prevede l'interrogazione di interpellanze presentate dal gruppo consigliare Direzione Futuro Nuova Feltria in merito a lavori in via dello sport, cartello Ponte Molino Baffoni e colonnine ricarica auto elettriche. Analizzeremo una per volta, cedo la parola al capogruppo e consigliere di minoranza per dare lettura della prima, quella riguardante i lavori in via dello sport.
Grazie Presidente. I sottoscritti Gabriele Berardi, Bianca Barbieri, Ivana Baldinini e Mirko Sebastiani, consiglieri comunali appartenenti al gruppo consigliare Direzione Futuro Nuova Feltria, premesso che il giorno 13 aprile 2017 sono venuti casualmente a conoscenza che codesta amministrazione ha iniziato dei lavori in via dello sport, precisamente nel terreno fra la strada comunale e la piscina palestra Rino Molari, che al momento non risulta esserci alcuna delibera o determina relativa ai suddetti lavori, chiedono di poter conoscere quale lavoro si sta realizzando e possibilmente poter prendere visione degli elaborati grafici. Nova Feltre, 14 aprile 2017.
Parola al sindaco Zanchini per la risposta.
Zanchini. Allora, i lavori in via dello sport si riferiscono al posizionamento di una casetta prefabbricata in legno ad uso ricovero attrezzi su richiesta del circolo tennis di Nova Feltria. Per rispondere in modo più compiuto occorre fare una premessa. Il circolo tennis di Nova Feltria conta oltre 100 soci. Quello in via dello sport, come sappiamo, è l'unico campo da tennis che la società cura personalmente e a proprie spese. Assolve all'ordinaria manutenzione, come il rifacimento annuale del fondo. Lo scorso anno hanno sostituito a loro spese la recinzione lato parcheggio. Ogni anno installano e smontano la copertura. Questo sabato inizia il torneo nazionale di quarta categoria, la Coppa Italia, dove sono iscritti con due squadre. Il circolo tennis non ha mai beneficiato di alcun contributo da parte delle amministrazioni, ma in compenso sappiamo bene quante promesse siano state loro fatte in questi anni circa una delocalizzazione più idonea e anche per la costruzione di nuovi campi. Il circolo tennis deve inoltre beneficiare, non senza difficoltà, della società Valmar per usufruire a pagamento delle docce. Aveva una sede e una segreteria, prima la Valmar, poi a Palazzo Lombardini, che le sono state tolte, come pure la cassetta per ricevere la posta che era alla Valmar e che è stata rimossa. A fronte quindi della loro richiesta, avendo il terreno dove la casetta è ora stata posizionata le caratteristiche urbanistiche idonee, previo ovvio parere dell'ufficio tecnico, abbiamo ritenuto di aderire alla richiesta e si è avviata la procedura. L'accordo, ovviamente sottoscritto dalle parti, è che se in futuro il campo da tennis si dovesse trasferire in altro luogo, la casetta resterà nella disponibilità di questa amministrazione comunale. Tutta la documentazione dell'ufficio tecnico, nonché l'accordo fra le parti, è comunque a vostra disposizione. Poi vedo anche il responsabile dell'ufficio tecnico se volete avere dei chiarimenti.
Grazie sindaco. Dunque, la nostra interrogazione, poi può essere anche improprio in quel momento poter parlare di una interrogazione vera e propria, era forse più una richiesta di informazioni e di documentazione, nel senso che noi non vogliamo in questa seduta entrare nel merito della scelta più o meno legittima che questa amministrazione ha voluto fare nel destinare quella struttura per un utilizzo del circolo tennis. Quello che noi vogliamo sottolineare è che in data 14 aprile, quindi il giorno dopo all'inizio dei lavori, ci siamo recati all'ufficio tecnico, come normale che sia, per chiedere cosa venisse fatto, visto che veniva creato una base per realizzare una struttura in legno. Tra l'altro credo che il basamento sia di un 6x6, così come si evince anche dalla delibera di giunta, tra l'altro delibera di giunta che è datata posteriormente di un mese rispetto all'inizio lavori, nel senso che i lavori sono iniziati il 13 aprile, la delibera di giunta comunale è del 6 maggio, per cui ci siamo recati in ufficio tecnico per capire cosa venisse realizzato. Parliamo di un'area verde in prossimità delle scuole, del centro sportivo, quindi credo che sia del tutto evidente che molte persone che ci hanno anche contattato si sono chieste cosa venisse realizzato. E quello che ci ha lasciato sorpresi, che all'ufficio tecnico, al di là di non averci dato delle risposte più o meno precise, non vi erano nemmeno elaborati grafici che dimostrassero quale intervento l'amministrazione comunale stesse facendo e non vi erano nemmeno titoli abilitativi per poter realizzare quella struttura. adesso forse non serviranno i permessi di costruire, però probabilmente una denuncia di inizio lavori o una scia forse riteniamo che andavano presentati. Tant'è vero che la stessa legge regionale 15 del 2013 relativa alla semplificazione della disciplina edilizia, mi sembra di leggere, e poi qua fortunatamente c'è anche l'architetto Guerra, che all'articolo 9, quando parla di titoli abilitativi, dice: fuori dai casi di cui all'articolo 7, le attività edilizie, anche su aree demaniali, sono soggette a titolo abilitativo. L'articolo 7 parla, sì, di un elenco di interventi, ma mi sembra che quel tipo di intervento non sia previsto tra le esclusioni. E comunque laddove, anche laddove all'articolo 20, quando si parla di permessi di costruire in deroga, dice che il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico previa deliberazione del Consiglio Comunale. E anche lì non è stata sanata con una delibera del Consiglio Comunale quel particolare titolo abilitativo. Quindi quello che noi vogliamo contestare questa sera, ed è per questo motivo che diciamo che la risposta del sindaco, ancorché interessante relativamente al circolo tennis, però non va a darci una risposta precisa sul perché l'amministrazione comunale ha iniziato un intervento senza avere in mano alcuna autorizzazione. E siccome l'amministrazione comunale è colei che deve controllare i cittadini del nostro comune affinché non creino sul territorio degli abusi edilizi o comunque non realizzino delle strutture senza permessi, non si capisce perché proprio l'amministrazione invece, e mi rivolgo anche all'assessore all'urbanistica, abbia iniziato un lavoro senza avere, dal nostro punto di vista, i titoli abilitativi idonei per poterlo fare. Dopodiché, ecco, ci sembra assolutamente problematica questo tipo di intervento proprio per la mancanza dei titoli che poc'anzi dicevo. È evidente che come minoranza ci riteniamo altamente insoddisfatti della risposta ricevuta, proprio perché non va a dare una risposta laddove invece noi chiedevamo di avere delle informazioni più precise e puntuali sul tipo di intervento. Al di là della destinazione, ripeto, che è una destinazione che un'amministrazione comunale compie in piena autonomia, si riteneva necessario dare al circolo tennis quel particolare tipo di struttura che, come ha riferito il sindaco, è una struttura per ricovero attrezzi, però ecco, dal punto di vista un magazzino, però dal punto di vista urbanistico, secondo noi la pratica è quanto mai carente, se non insoddisfacente.
Procediamo alla lettura.
Sì. Se ritenete opportuno, ben volentieri, certo, sentiamo certo. L'architetto Guerra, il responsabile dell'ufficio tecnico che ha seguito.
Guerra, cioè, è evidente quello che hai sottolineato in merito alla tempistica, diciamo, delle autorizzazioni a eseguire quell'opera. Ovviamente tu hai citato degli articoli di legge, permesso di costruire in deroga, che non sono assolutamente aderenti alla fattispecie, cioè per quanto riguarda l'opera che è stata realizzata, si può parlare al massimo per un intervento diciamo privato di una comunicazione di inizio lavori. Ovviamente nella delibera assunta dalla Giunta, cioè di autorizzare il circolo tennis alla posa del manufatto e contemporaneamente di impegnarsi come amministrazione comunale a realizzare parte dell'opera, ovviamente il titolo abilitativo è insito nella delibera, anche se è ovvio, lo si capisce dalle date, è stato assunto con un ritardo, diciamo così. Per quanto riguarda le informazioni che ho ottenuto dall'ufficio tecnico, mi hai chiamato tu a me telefonicamente e ovviamente hai ottenuto le informazioni del caso. Non è vero che non c'erano elaborati grafici, no, non te li ha dati nessuno, però telefonicamente con me io ti ho spiegato quello che intendeva fare l'amministrazione, del fatto che comunque avevamo una richiesta con degli elaborati grafici che illustravano quello che si voleva fare, quindi dimensionalmente gli elaborati erano già presenti e quindi niente, questo ho da dire e questo...
Solo una cosa per essere quindi precisi, corrisponde al vero che alla data di inizio lavori non c'era né una denuncia, una comunicazione di inizio lavori né una delibera che andasse a sanare, visto che la delibera fatta
sì, questo,
corrisponde
questo,
al vero?
Questo è nelle evidenze, insomma.
Ok, a questo punto possiamo...
Io le conseguenze non c'è. Ti dico che l'amministrazione, cioè, può autorizzare lavori, diciamo, eseguiti su aree di proprietà con una delibera di giunta, cioè così come se vengono approvati i progetti. È ovvio che l'autorizzazione è arrivata con un ritardo rispetto all'esecuzione dei lavori. Questo è evidente.
Sulla risposta non posso aprire un dibattito, quindi dobbiamo procedere con l'analisi della seconda interpellanza. E lascio sempre la parola ai consiglieri capogruppo di minoranza per la lettura in merito all'interpellanza del cartello riguardante Ponte Molino Baffoni. Visto? Perfetto, parola al consigliere Barbieri.
Barbieri, sì, con l'interpellanza depositata il 4 maggio, si è chiesto, visto che verso la metà di aprile 2017 il Comune ha posizionato il cartello stradale di Ponte Molino Baffoni, che tale cartello è di colore marrone, che ai sensi dell'articolo 39, lettera H del Codice della Strada, quel tipo di cartello è un cartello di segnalazione turistica e non un cartello di località e centro abitato, come invece previsto dall'articolo 39. Che i residenti di Ponte Molino Baffoni, da quando è stato tolto il vecchio segnale di indicazione di località e centro abitato, hanno sempre richiesto il riposizionamento di uguale cartello indicante il centro abitato. Considerato che per l'attuale amministrazione sarebbe stato attualmente impossibile poter posizionare un cartello di località e centro abitato, poiché Ponte Molino Baffoni non rispetta oggi i requisiti imposti dal Codice della Strada, in quanto per centro abitato si intende un insieme di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine, e per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada, che l'amministrazione comunale di Nova Feltre non ci risulta abbia modificato la tavola di perimetrazione dei centri abitati e pertanto Ponte Molino Baffoni non assume la qualifica di centro abitato, che per poterlo fare si rende necessaria la realizzazione del marciapiede lungo la strada provinciale 258 nel tratto distributore Giulianelli ex Forno Pedoni, così come indicato da questa minoranza consigliare durante l'ultima campagna elettorale. Che l'impegno preso in campagna elettorale da questa minoranza consigliare era quello di realizzare quel tratto di marciapiede e che il medesimo impegno si risulta che fosse stato assunto anche dall'attuale amministrazione. Tutto sopremesso, chiedono al sindaco e alla giunta se intendono realizzare e quando il tratto di marciapiede in premessa richiamato e conseguentemente procedere alla modifica della tavola di perimetrazione del centro abitato di Ponte Molino Baffoni al fine di poter installare il cartello di indicazione di centro abitato.
Parola al sindaco Zanchini per la risposta.
Zanchini, allora, la minoranza, di cui ci sono due autorevoli rappresentanti anche della precedente amministrazione, conosce bene come sono andati i fatti, si è mossa molto con la provincia dopo che la stessa provincia ha rimosso i cartelli, ma ha forse sottovalutato o non ben soppesato, al fine di intervenire preventivamente a questo fatto, la questione della perimetrazione del centro abitato di Ponte Molino Baffoni, questione che era già sul tavolo da parecchio tempo. Dico questo non per polemica, ma perché intervenire quando il danno è stato fatto risulta molto oneroso a porvi poi rimedio. Ovviamente il caso era stato sollevato in campagna elettorale e tutti gli schieramenti si erano resi disponibili a fare il possibile per ripristinare il famoso cartello. Noi cosa abbiamo fatto intanto? Abbiamo installato un cartello di segnalazione turistica al fine di ridare identità all'abitato di Ponte Molino Baffoni. Vi ricordo che gli abitanti polemicamente avevano attaccato ai pali un cartello di carta e abbiamo provveduto ad un progetto preliminare per la realizzazione di un nuovo marciapiede nel tratto che va, come da voi avete segnalato, cioè dal distributore ERG all'ex forno Pedoni. In questo progetto ci abbiamo poi anche inserito la bitumazione del piazzale adiacente al ponte, anche questo era uno di quegli interventi che gli abitanti di Ponte Molino Baffoni chiedevano. Per quanto riguarda il progetto preliminare, la relazione tecnica descrittiva delle opere ci dice che il tratto interessato, quindi dal distributore all'ex forno Pedoni, ha una lunghezza di circa 70 metri, ma per un tratto di circa 53 metri fra i due passi Carrai degli abitati presenti, per permettere la realizzazione del marciapiede dovrà essere realizzata un'opera di contenimento in cemento armato. Tale opera è necessaria in quanto la banchina che costeggia la strada presenta una larghezza non sufficiente alla realizzazione del marciapiede e inoltre è in adiacenza all'attuale banchina presente un terreno in forte pendenza. A protezione delle abitazioni presenti al di sotto della quota stradale e a chi transita sulla 258 dovrebbe essere posizionata una barriera stradale. Il costo preliminare dell'opera è di circa 35.000 euro. A tale somma va aggiunta l'IVA, i costi per la progettazione e i calcoli, per un totale di circa 50.000 euro. Le opere di completamento del piazzale, la bitumazione quindi del piazzale tutto compreso, ammontano circa 20.000 euro. Quindi, per rispondere in pratica alla domanda della minoranza, se intendiamo realizzarlo e quando, noi rispondiamo sì, quando troveremo le risorse.
A nome del gruppo prendo atto della volontà della maggioranza di realizzare questo progetto, anche perché così verranno esauditi i desideri della località Ponte Molino Baffoni, sulla questione. Sappiamo bene come tutta la questione è stata strumentalizzata e usata in campagna elettorale, perché purtroppo non era la vecchia amministrazione che aveva tolto il cartello, ma, come è stato detto anche dal sindaco, la provincia che è proprietaria della strada e che quindi non poteva posizionarlo in mancanza dei presupposti, e l'aveva tollerato fino a quando l'ha rimosso. Quello che stupisce è che noi non sappiamo se i cittadini di Ponte Molino Baffoni adesso sono contenti di un cartello turistico che era stato proposto nell'immediatezza dalla vecchia amministrazione, ma che era stato respinto perché non era sufficiente a ridare identità alla località. Volevano il cartello bianco, giustamente delimitato con la scritta in nero, di inizio e fine centro abitato, anche perché, a differenza del cartello di segnalazione turistica, il centro abitato ha diverse funzioni, cioè ai fini della circolazione, divieto di velocità, divieto di segnalazioni acustiche, indica la competenza del comune a provvedere alla circolazione in quel tratto di strada. Quindi ha tutta una caratteristica che l'indicazione di cartello stradale e turistico non ha. I cittadini non avevano accettato questa soluzione proposta in via provvisoria dalla vecchia amministrazione. Se adesso sono contenti, sono qua, ne prendiamo atto e va bene così, però non era quello l'intendimento. Poi mi si è consentito aggiungere anche una cosa: il cartello di interesse turistico che è stato apposto adesso non solo è fuorviante, ma è anche ingannevole, perché ci mette, c'è il disegno di un ponte che si presume di interesse storico artistico e di un mulino, anch'esso si presume di interesse storico artistico. Se qualcuno chiede agli abitanti di Ponte Baffone di andare a vedere il ponte o il mulino, mi chiedo dove li portano, cioè non è così che si fa un'informazione corretta ai fini anche dell'utenza, dei turisti che vengono nella nostra zona.
Non posso dare parola in questo modo, però scusa. Vi dichiarate la risposta insoddisfatta?
Soddisfatta se il progetto verrà realizzato a breve.
Ok. Procediamo all'analisi della terza interpellanza riguardante le colonnine ricarica auto elettriche. Do nuovamente la parola alla minoranza per la lettura.
Colonnine ricarica auto elettriche. Premesso che in Italia circolano circa 6.000 vetture elettriche che rappresentano lo 0,01% dei veicoli immatricolati contro il 25% della Norvegia e il 10% dell'Olanda, che a tutt'oggi non ci sono ancora elementi per dire che vi sia un progressivo abbandono delle auto con motore a scoppio, ma si sta comunque formando un gruppo sempre più nutrito di persone che sono interessate ad un'automobile elettrica come secondo veicolo, che nello scorso mese di febbraio a Roma, durante un incontro voluto da Enel e Fondazione Simbola, è stato presentato lo studio di 100 Italian e-Mobility Story, che racconta l'eccellenza della filiera italiana della mobilità sostenibile, vivace e frizzante, cui spetta, tra gli altri, il compito di contribuire a creare una cultura utile allo sviluppo del mercato. Che un'adeguata cultura si può diffondere anche partendo dalla moltiplicazione dei punti di ricarica, della loro tutela e del loro funzionamento. Considerato che nella provincia di Rimini risultano solo 7 punti di ricarica per auto elettriche, considerato che un'adeguata dotazione di colonnine potrebbe essere un richiamo per un turismo qualificato e rispettoso dell'ambiente, chiedono al Sindaco e alla Giunta di conoscere il loro pensiero in merito a tale argomento e di potersi attivare per sensibilizzare e diffondere la cultura dell'auto elettrica, magari anche in un'ottica di vallata, presentando assieme ad altre amministrazioni progetti per l'installazione sul territorio di colonnine per auto elettriche.
Ora Sindaco Zanchini per la risposta.
A voi. Esatto. Lo vogliamo fare subito?
La chiusura dell'interpellanza.
No, dopo chiusura delle interpellanze, se siete d'accordo, possiamo mettere a votazione di poter sentire anche il parere dei cittadini, poi così magari parliamo un attimo, perché è proprio ste cose. Vabbè, allora, colonnine elettriche. E come evidenziato nella vostra interpellanza, i dati che avete estrapolato ovviamente dalla sintesi su internet fra Enel e Fondazione Simbola ci dicono quanti ancora esigui siano i numeri e quanto sia forte la consapevolezza che la diffusione delle auto elettriche dipende fortemente anche dai punti di ricarica. Noi e io personalmente siamo molto sensibili al problema dell'efficientamento energetico e delle energie rinnovabili, sia per i risparmi che può portare, sia in base alle tematiche ambientali. Al momento, in provincia di Rimini ci risulta